Ciao, benvenuto ad un nuovo episodio. Sono Michaela Cojocaru e non vedo l'ora di condividere con te tante interessanti novità sul mondo del vino. Pertanto, versati un bicchiere del tuo vino preferito e rilassati. Buonasera a tutti, come state? Spero che abbiate trascorso una settimana meravigliosa. Stasera ho il piacere e il grande onore di avere come ospite il noto giornalista Rai, wine reporter ed esperto di vino, Umberto Gambino. Buonasera Umberto, grazie di aver accettato il mio invito. Come stai?
Buonasera, buonasera a tutti, grazie a voi. Tutto bene, grazie.
Ottimo, mi fa tanto piacere. Prima, per iniziare, mi piacerebbe approfondire un po' il tuo percorso nel mondo del vino.
È stato sempre un interesse che è tornato in varie fasi della mia vita perché, come ho anche scritto nel mio sito Wine Reporter, avevo un nonno che era viticoltore in Sicilia, esattamente a Milazzo. Dall'età di 7 anni, mi ricordo, frequentavo la campagna dei nonni e quindi mi divertivo un po' anche a raccogliere tutto quello che c'era in campagna. Mi ricordo come se fosse ieri quando si entrava nella cantina che si trovava proprio in un angolo di questa campagna dove si trovavano queste due botti enormi, mi sembravano veramente gigantesche, e da queste botti enormi, arrivati, che so, al mese di novembre-dicembre, spillavano il vino nuovo, no? E poi lo facevano assaggiare anche a me. Un pochino di vino, bello, sì, era un bel ricordo, anche se a dire la verità, la prima volta non è che mi piacesse il gusto del vino. Ero un bambino e quindi preferivo
Il
altri
mosto,
tipi
magari.
di gusti. Eh sì.
A settembre magari aveva un gusto più buono per te, no?
Sì, magari preferivo altro, ecco, però diciamo che il vino ho cominciato a berlo fin da bambino, sempre allungato con l'acqua, e quindi mio padre imbottigliava 300 bottiglie per uso proprio familiare, per gli amici.
Sei stato da sempre, diciamo, nel mondo del vino.
Sì, no, ma mi ricordo anche i momenti della vendemmia, che era sempre fissata. Nel giorno che era la seconda domenica di settembre non c'erano, che so, influenza dell'annata, annata più calda, annata più fredda, no. Era tassativo che quella vendemmia si doveva fare
A
la
settembre.
seconda domenica di settembre.
Super. Ma quando è
E
iniziato a diventare
questo
un lavoro, Umberto?
è diventato un lavoro perché io a un certo punto della mia vita, lavorando in Rai, ho avuto l'opportunità, ero curioso di sapere che cosa ci fosse veramente dietro una bottiglia di vino. A parte quello che già sapevo già, però volevo capire in effetti quello che i produttori veri, quelli professionisti, facessero nella loro campagna, nelle
Certo.
cantine, eccetera. Quindi, spinto da questa curiosità e anche per far assaggiare a mio padre, che era diventato anziano, un vino diverso dal suo, da quello che si beveva lui, perché lo faceva lui, ho deciso di iscrivermi al corso per sommelier a Roma,
Ah, infatti ho visto.
all'Associazione Italiana Sommelier. Era l'inizio degli anni 2000 e man mano che studiavo capivo che c'erano veramente tante sfaccettature. Insomma, il vino non è solo la bottiglia, la prendi,
Esattamente.
versi nel bicchiere, bevi. E quel liquido ti serve come alimento per accompagnare il pasto. Ecco, ho capito che dietro ogni bottiglia di vino c'è una storia. C'è un territorio, ci sono delle persone, c'è tanta fatica soprattutto. Quindi, un po' per curiosità, un po' perché quest'aria del vigneto la respiravo fin da bambino, io ho deciso di innamorarmi del vino e di tutto quello che ruota attorno al vino. Questo
Molto
è. E poi,
interessante.
aiutato anche dal mio lavoro, sono riuscito anche a vedere proprio con mano, a vedere con i miei occhi e toccare con mano quello che sono le esperienze di molte zone d'Italia, ecco.
È proprio questo, secondo me, il bello del mondo del vino, no? Che ci dà sempre nuovi spunti, nuove idee, c'è sempre qualcosa da scoprire, non finirà mai, non avremo mai il tempo
No, no,
sapere
no, no,
tutto.
perché veramente bisognerebbe avere tutti, non so, ogni giorno della settimana potresti andare a scoprire, che so, il vignaiolo qui vicino a Roma, oppure andare a prendere un aereo, un treno e, che so, andare in Val d'Aosta. Devo dire, per esempio, che la Val d'Aosta è una delle regioni che mi ha sorpreso e mi ha impressionato tanto per la produzione di vini. Perché ho scoperto veramente delle realtà magnifiche, insomma, anche dei vitigni che, insomma, per noi qui, diciamo, metropolitani sembrano quasi misteriosi, eppure e si producono delle bottiglie veramente interessanti, ecco. Pensa a
Immagino.
tutti i Prie Blanche, al Fumen, al Torrette, insomma. Hai tanti sia bianchi che rossi, però devo dire che la parte bianchista della Val d'Aosta mi ha veramente impressionato. Mi sono sempre dedicato con particolare attenzione ai vini della mia terra, quindi della Sicilia. E quindi l'ho girata un po' tutta, conosco i vini dell'Etna, i vini della zona del Faro, quelli del Cirasuolo di Vittoria, il Marsala, ecco, il Marsala di cui si parla ancora
Poco.
non a dovere, secondo me. Però so che il consorzio è stato ri ricostituito, riorganizzato e ha tante belle idee.
Umberto, come descriveresti l'evoluzione del mondo del vino dall'inizio della tua carriera fino ad oggi? Quali sono i cambiamenti più significativi a quale hai assistito?
Beh, una bella domanda. Diciamo che, insomma, nel percorso che ho seguito io dagli anni 2000, inizio 2000, adesso, ho notato un approccio diverso da parte dei produttori, soprattutto per esempio nel seguire certe mode. Ecco. Diciamo che prima forse l'obiettivo dei produttori era quello di mettere sul mercato un vino che fosse venduto e che incontrasse soprattutto il sapore, il gusto del pubblico di quell'epoca, che era un po' un gusto, diciamo, tra virgolette, drogato dal fatto che c'era quella moda dei vini eccessivamente legnosi, per esempio, e anche dei vini che erano un po' così, non esattamente corrispondenti al territorio. Si puntava, penso anche alla mia Sicilia, si puntava subito ai vitigni internazionali, tipo Cabernet Sauvignon, Chardonnay, eccetera, Merlot, per farsi conoscere. Diciamo che c'era un appiattimento forse delle scelte di vinificazione. Poi negli anni gradualmente ho notato che l'evoluzione è passata con di tecniche, diciamo, più rispettose del territorio, più rispettose dell'ambiente e anche delle stesse uve di appartenenza. Diciamo che non c'è più quella forzatura di dire, ecco, io in questo territorio, in questo terreno, devo per forza coltivare questo tipo di uva e non mi interessa se poi il terreno sarà perfettamente adatto a quel tipo di uva. Quindi la forzatura non c'è più. Si fa una ricerca migliore, si fanno le microzonazioni, le microvinificazioni, si capisce se, che so, se il territorio è argilloso, calcareo, limoso, eccetera. E secondo le risultanze si decide di piantare quel tipo di uva anziché un altro tipo di uva. Quindi si va un po' più a studiare e rispettare il territorio. E poi anche appunto lo stesso uso del legno non è stato, si è ridimensionato, ecco, si è ridimensionato. Quindi si vedono sempre nelle cantine meno botti piccole, meno barrique, meno tonneau. E più botti grandi o addirittura non se ne vedono proprio, oppure
Certo.
che so, si vedono spesso e volentieri le anfore, i tini a tulipano in cemento, quindi queste nuove forme di questi nuovi recipienti che servono per conservare il vino senza incidere troppo sul vitigno, sull'uva di partenza, quindi sono molto
Infatti.
rispettose dell'uva. E c'è stata una presa di coscienza, ecco, devo dire questo. Un altro fattore importante è stata la scelta di puntare di più sul biologico, sul rispetto della natura, sulla biodiversità dell'ambiente, Le nuove generazioni di consumatori scelgono proprio il vino biologico o comunque il vino, chiamiamolo così, naturale, che poi la definizione di vino naturale è molto sfalsata, molto, molto incerta, ancora non c'è una vera e propria codifica del naturale. Sì, allora diciamo che il sito WhyReporter era stato già ideato circa 4 anni fa con una formula che prediligeva soltanto la lingua inglese. Perché doveva essere un sito in cui si parlava dei vini italiani in Italia, ma rivolto comunque ad un pubblico internazionale. Un po' capovolgendo il discorso dei siti più importanti stranieri, che ben sappiamo, dei portali stranieri che vengono a recensire i vini italiani e poi ne parlano all'estero. Perché non farlo già con un giornalista italiano che però ne parla in inglese? L'idea era stata questa. Oggi WineReporter.it invece vuole essere un sito intanto è in due lingue, quindi si può scegliere se leggerlo in inglese o in italiano. Ed è rivolto a un linguaggio che vuole essere semplice, non tecnico, molto orientato verso il social, con l'intenzione di catturare l'attenzione dei giovani lettori, di quelli che oggi si spaventano magari a leggere 2 righe di un articolo che parla di, non so, di una denominazione perché la trovano troppo tecnica. Ecco, l'errore che si è fatto da parte di chi dovrebbe comunicare il vino è quello di essersi rinchiuso in una cerchia di iniziati e tutti quelli che non capiscono queste parole rimangono fuori inevitabilmente. Quindi dovremmo un po' lasciare da parte le denominazioni, le definizioni che abbiamo imparato nelle scuole per sommelier. Le scuole per sommelier sono importantissime, però poi spetta a chi è giornalista o a chi comunica trovare un linguaggio che sia scorrevole, che non ponga ostacoli. Quindi per dire, io quando sento molti colleghi dire questo vino è crudo, questo vino è verticale, questo vino è morbido, questo vino è così, questa acidità proprio è spiccata, questa pure che so, dicono minerale. Il minerale lo usano anche per a sproposito, perché magari. Però ecco, dire che il vino è verticale, dire che il vino è largo, dire che il vino è muscolare, eccetera, non è il modo più giusto per descrivere un vino. E devo dire
Assolutamente.
in tutta onestà che pure io a volte tendo pure a usare questi termini tecnici e quindi cerco di faccio un po' il mia culpa, ecco.
È un po'
C'è
peccato
una
così.
cosa che volevo, che da anni cerco di creare e di inventare, ma onestamente non ci riesco perché è difficilissimo, creare un nuovo linguaggio per descrivere i vini, che non
Ok.
sia quello legato al glossario dell'AIS o ad altre associazioni oppure a quella degli enologi. Ecco. L'altro peccato che facciamo noi giornalisti o noi comunicatori è che spesso e volentieri vorremmo sostituirci a chi il vino lo fa. Sì, siamo addetti ai lavori, abbiamo assaggiato tanti vini, abbiamo una certa esperienza, riusciamo a capire se un vino è più o meno buono, però francamente dà fastidio, secondo me, quando noi parliamo con chi il vino lo fa tutti i giorni, ed è proprio il tecnico del vino, l'enologo, oppure lo stesso produttore, andiamo lì a dirgli, ma secondo me hai sbagliato, questo vino non doveva essere così, perché io l'avrei fatto in quell'altro modo. Dice, vieni tu in cantina, non fare più il giornalista, vediamo come fa il vino, ti dovrebbe rispondere lui. Cioè, siamo un po' troppo presuntuosi, devo dire, soprattutto in Italia.
Ma non pensi che ogni settore comunque ha il suo linguaggio? E se il nostro dovesse andare a mancare, poi come riusciamo a capirci tra di noi? Perché anche io non capisco il linguaggio degli avvocati, non capisco il linguaggio degli ingegneri, non ogni settore ha un suo linguaggio e a volte non dovremmo semplificare troppo per non rischiare di non attingere il nostro obiettivo principale, che è quello comunque di educare, no?
Quindi tu concordi che non è facile trovare un linguaggio che sia buono per tutti. Perciò bisogna anche tenere conto a chi ci vogliamo rivolgere. Cioè se noi scriviamo un articolo o scriviamo un contenuto social, dobbiamo tenere presente, per esempio, che se io È chiaro che non posso usare un linguaggio troppo tecnico. Devo usare un linguaggio alla portata di chi andrà a vedere quel post su Instagram. Se invece io lo scrivo su una rivista specializzata, lì purtroppo devo usare un linguaggio che da addetto ai lavori. Cioè, bisogna sempre capire a chi è
Chi è
destinato il
davanti, no?
messaggio. Questo vale anche nel lavoro mio di tutti i giorni al telegiornale, che è quello lì appunto di dare delle notizie. Io sono a redazione economica, quindi se devo parlare delle tasse, del bonus per lo psicologo, eccetera, è chiaro che devo usare un linguaggio generalista per il pubblico di tutti i giorni e devo dire tutto quello che è importante, sintetizzandolo in 1 minuto, 1 minuto e 15. Come dire, un linguaggio piacevole, cioè il
Per tutti.
testo deve essere piacevole da leggere, una
Assolutamente.
specie di piccolo racconto, ecco. Sì, parliamo
Certo.
dello storytelling, ormai tutti fanno lo storytelling per descrivere, che so, il sito ufficiale di ogni cantina. Ormai si mettono gli storytelling, oppure si pubblicano anche, che so, i video, le vedute dell'azienda girate in un certo modo, dall'alto, col drone, con un montaggio cinematografico, con una musica che coinvolge.
Prima di concludere, Umberto, vorrei chiederti di
Dimmi.
condividere un consiglio per le cantine che desiderano migliorare l'esperienza dei visitatori e rendere il mondo del vino più accessibile al pubblico.
Allora, il turismo del vino negli ultimi anni si è molto incrementato nel nostro paese, ma anche nel mondo. Devono affidarsi a personale qualificato dedicato solo ed esclusivamente all'accoglienza dei visitatori. Ci devono essere dei pacchetti completi che non comprendano soltanto l'esperienza enologica. Quando si parla di wine experience, significa che bisogna anche vedere un po' tutto il contesto. Quindi wine experience deve essere anche food experience, viaggi, piccoli tour nel territorio. So di parecchie cantine che organizzano delle serate anche con degli artisti che
Sì,
organizzano
infatti.
dei brevi concerti, qualcosa insomma, oppure delle serate letterarie, no?
Certo, è
Ho
bellissimo,
visto
no?
anche
Questo
questo.
connubio
Poi ci sono delle
arte-vino.
cantine che hanno più mezzi, che per esempio organizzano, hanno investito nella cultura e nell'arte e hanno corredato, hanno praticamente arredato degli spazi della cantina con opere d'arte fatte apposta, create apposta per loro. Quindi ci sono anche, certo, non tutti hanno le possibilità di farlo, però ci vuole grande professionalità, non, e nessuna improvvisazione. Poi potrebbero anche portare, che sono un chef, e abbinare il vino ai piatti. Quindi grande professionalità, cura dei dettagli, nessuna improvvisazione. È anche un tipo di comunicazione che magari può essere veicolata attraverso annunci sui social, su Instagram, per poter, chiaramente tutto a pagamento,
Sì,
perché questo
attirare.
non esiste, perché se tu vai in Francia o negli Stati Uniti, in California, e vuoi visitare una cantina, paghi.
Grazie mille, Umberto, è stato davvero molto interessante. Non vedo l'ora magari di conoscerci dal vivo, spero che dai Albini Italy, vediamo se
Sì,
riusciamo, se
volentieri. Piacere
avrò il piacere anche di conoscerti dal vivo. Buona serata.
mio, piacere.
Intanto ti auguro un bellissimo weekend e non scordarti, sii curioso e assaggia sempre qualcosa di nuovo. Salute, alla prossima!